Mentre preparavo l'intervento che adesso ascolterete, mi sono fatta più e più domande. Mi sono cercata di vedere dall'esterno, di vedere il mio disordine della casa, del lavoro, del posto di lavoro, dei miei libri, no? E cercare di fare un profilo di questo mio disordine. Ho trovato molto consolante il viaggio che vi sto per proporre, perché nelle vite di ognuno di noi c'è una storia di libri. Possono essere tanti, possono essere pochi. Cara Annalisa, anche tu sei un'appassionata di lettura e ognuno di noi ha un modo per organizzare questi libri nella propria vita, nel proprio ambiente appunto domestico. Quindi non è però scontato, vi assicuro. Oggi faremo un viaggio all'interno del mondo dei libri, delle biblioteche, perché poi ognuno di noi ama chiamare biblioteca la propria, anche se effettivamente è soltanto un piccolo scaffale con qualche libro, e lo faremo insieme al bibliotecario dell'Università degli Studi del Molise, nonché uno studioso di editoria del Novecento, tipografia privata e bibliografia. Lui si chiama Massimo Gatta. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Ho trovato molto consolante questa lettura che ho fatto grazie a lei, che si chiama L'insolenza e l'audacia, perché entra con grande forza nelle nostre dimensioni di grandissima organizzazione o disorganizzazione dei libri. Ma la prima immagine che ho avuto negli occhi iniziando a leggere il suo manuale è stata questa. Sentiamola insieme, la regia ce la propone.
Hudson, ti rendi conto che siamo in una delle più grandi biblioteche di tutta la cristianità?
Stavo osservando il mio maestro in quell'arca di scienza, in quel tempio della saggezza, e non potevo fare a meno di pensare che nemmeno la città celeste avrebbe mai potuto procurargli estasi più grande della seduzione della conoscenza. E io sapevo quanto grande fosse la seduzione della carne.
Come troveremo il libro che stiamo cercando?
Con calma.
Con calma, in una biblioteca sterminata come quella raccontata da Umberto Eco nel Nome della Rosa. Le è piaciuto il richiamo, professor Gatta?
Sì, certamente, anche se vorrei fare subito una piccola così puntualizzazione, perché sennò sembra che io giochi contro la mia professione, perché io sono bibliotecario. E quindi le biblioteche devono assolutamente invece essere organizzate.
Ci mancherebbe altro.
Quindi il libretto che ho scritto si rivolge essenzialmente invece alle biblioteche private, cioè alle biblioteche che ognuno di noi più o meno raccoglie in casa, perché sennò non avrebbe senso fare un discorso del genere, una sorta di elogio del disordine per quanto riguarda invece le biblioteche pubbliche.
Ma questo lo diamo per scontato, professore, ci mancherebbe altro, anzi io la ringrazio perché lei ha messo a disposizione dei lettori anche delle immagini, no, che raccontano la sua vita nei libri, e in qualche modo ci consolano e ci confortano, perché alcuni di noi hanno il privilegio di vivere magari in case grandi, no, con delle grandissime librerie, con degli spazi dedicati ai libri. La maggior parte invece magari vive in case più piccole, dove se ci sono libri, i libri prendono il possesso delle dimensioni domestiche ed entrano in tutti gli ambienti possibili.
Certo, in effetti questo mio, che è un divertissimo, poi alla fine è molto ironico, non è assolutamente da prendere diciamo in maniera troppo seriosa. Io faccio così un discorso prima di tutto molto personale, cioè tutto nasce da un'esperienza privata, che è stata quella legata, diciamo, alla mia separazione da mia moglie, per cui ho dovuto da un giorno all'altro lasciare i miei 25.000 volumi e rifugiarmi in una situazione, in un luogo che ne potesse contenere molti di meno. E quelli che sono rimasti, cioè i 25.000 volumi, sono rimasti nel tempo, sono in balia di se stessi. Per cui è una biblioteca che non ha diciamo una organizzazione quotidiana, un'attenzione quotidiana, finisce per essere in balia di se stessi. Cioè i libri lentamente, perché i libri ovviamente sono degli oggetti animati contro quello che normalmente noi pensiamo, cioè i libri si impossessano dello spazio E quando sono lasciati a loro stessi, effettivamente questa organizzazione comincia a traballare. E quando io sono tornato ripetutamente nella mia biblioteca diciamo, principale, ho osservato che nel tempo si creavano delle sezioni autonome, cioè i libri cominciavano a ingarbugliarsi. E mentre una cosa del genere potrebbe dare una sensazione di tristezza o di abbandono, ho cominciato a capire che invece ci poteva essere un aspetto positivo nel caos, nel disordine, nell'assoluta mancanza di un orientamento. E lì, ironicamente, nel testo, poi alla fine prendo 4-5 punti che dovrebbero, come dire, giustificare un po' la positività di questa condizione. Ma è tutto molto ironico, ovviamente, perché certamente poi dipende dalla quantità dei libri che si possiedono.
Bisogna anche dire che adesso avere libri in casa è di moda, è una tendenza. Quanti intervistati che vediamo in televisione sono spalleggiati da una bella libreria.
Le dittature delle librerie,
diciamo,
le
chiamiamo. Chi non ha una libreria in casa è out, è proprio fuori moda. Quindi siamo anche in una fase storica in cui avere i libri in casa ha un suo fascino, diciamo, è trendy.
Sì, è anche un po' un controsenso rispetto a una nazione che poi
che non legge, che non legge.
No, però
la volontà c'è. Ecco, con le librerie dimostra, la nazione dimostra che la volontà di leggere ce l'ha. Poi se legge o meno, quella è un'altra storia.
Questa delle biblioteche che fanno da scenografia è simpatica questa immagine. E io nel testo la ricollego a un preciso passaggio di questo libretto molto bello di Roberto Calasso, l'editore, che il tutto poi è partito da questa sua riflessione su come ordinare una biblioteca. Ebbene, a un certo punto Calasso, parlando della propria disposizione, della propria, diciamo, biblioteca, del modo di tenere i libri sugli scaffali, indica questa sua predilezione, cioè quella di rivestire i libri con quello che si chiama il pergamino, cioè una sorta di carta molto leggera, bianca, che praticamente non fa trasparire i dorsi e quindi rende difficile capire chi sia l'autore, qual è il titolo del libro, eccetera, no? Per cui si creano questi scaffali con questi dorsi tutti uguali, bianchi, per cui il visitatore della sua biblioteca, colui che entra in questa casa e vede queste decine di migliaia di libri e cerca di identificare i titoli e gli autori che Calasso raccoglie e che ama, resta interdetto. E lui, Calasso, fa questa considerazione: io lo faccio apposta, oltre per proteggere ovviamente i libri, perché diventa anche una protezione alla polvere, lo faccio perché a me dà fastidio che un visitatore entri nella mia casa e capisca dai libri chi sono io.
Certo.
Perché effettivamente, se voi entrate in una qualsiasi casa dove ci siano 100, 200, 1000, 2000, ma anche molti meno libri, voi vi rendete conto dalle predilezioni, dai titoli, dai libri, dagli autori che il proprietario possiede, diciamo, i suoi interessi letterari. E lui vuole evitare questo. Ed è simpatica questa cosa se messa in rapporto invece con quello che le diceva.
Con lo sfoggio.
Cioè, con l'ostentazione, con lo sfoggio di queste pareti.
Sì.
E poi ho trovato questa cosa molto bella, questa denominazione che a me è sembrata molto bella, di cultura dorsale, cioè la cultura che nasce dai dorsi dei libri, cioè effettivamente dai dorsi dei libri è possibile farsi un minimo di cultura, e questa è di un filologo italiana, io ho ripreso questa espressione, cultura dorsale, che mi sembrava molto...
Sì, assolutamente sì, perché basta anche soltanto esporli, no? Per osmosi poi i libri entrano dentro di noi. Senta, attraverso il suo racconto io ho scoperto delle cose incredibili, cioè girando per l'Europa mi è capitato di vedere dei monasteri dove erano conservati appunto questi volumi centenari, e appunto il riferimento anche al nome della rosa, con queste biblioteche impressionanti, grandissime, straordinarie, no? Però effettivamente poi scopro che ci sono state grandissime personalità della storia che hanno collezionato i volumi, no? Caterina II, ma tantissimi, anche forse poco noti da questo punto di vista, che hanno avuto delle biblioteche enormi, no? Delle collezioni enormi, perché da sempre il libro evidentemente ha portato con sé un desiderio di collezionismo, Gatta.
Sì, questa del collezionismo è un aspetto particolare.
Cioè praticamente perché... quello che fanno gli italiani oggi, collezionano libri.
Sì, però magari li legge.
Ma non lo so, io non credo che gli italiani poi abbiano questa grande tendenza a collezionare libri. Lei faceva riferimento a questi grandi personaggi, sì. E questo mi fa venire in mente un altro librino che è collegato al mio, per due motivi. Prima di tutto perché lo ha scritto Luigi Mascheroni, giornalista culturale del Giornale, che poi ha fatto l'introduzione.
Sì, la prefazione.
E poi perché questo suo pamphlet, che si chiama Libri, ed è su, paradossalmente, come il mio, è un mischiare le carte, è un po' imbrogliare le carte, perché lui dice che la lettura poi non è che sia così necessariamente scontata. E all'interno di questo pamphlet fa una considerazione molto interessante. E con questo mi ricollego al fatto che molti personaggi storici fossero anche dei grandi, non collezionisti, ma raccoglitori di grandi biblioteche. E lui dice, guardate che non è vero che chi legge molto poi alla fine sia necessariamente un personaggio positivo. Cioè noi abbiamo un'idea della lettura come un momento di oltre che di gratificazione intellettuale, come una sorta di aspetto positivo tout court della personalità del lettore. Non è affatto vero, dice lui, giustamente. Nella storia ci sono stati grandi dittatori, famosi personaggi legati alla politica, tipo Pol Pot, tipo Stalin, tipo lo stesso Hitler, che erano dei grandissimi lettori. Non solo erano dei grandissimi lettori, cioè lettori forti, possessori di grandi biblioteche. E quindi questo fatto che la lettura sia necessariamente collegabile a una sorta di positività della persona è un controsenso, è qualcosa che in effetti non è così. Cioè non è direttamente proporzionale leggere molto e essere nello stesso tempo una persona virtuosa. Perché dice lui, nella storia ci sono stati personaggi che hanno letto moltissimo.
Esatto, sono stati mostri. Esatto,
non gli... sono stati nello stesso tempo appunto delle personalità terribili.
Sarebbero dovuti rimanere relegati nelle loro piccole stanzine, nei loro studi, senza farli uscire. Questa è soltanto una piccola sbirciatina che abbiamo fatto insieme, ma mi piaceva ospitarlo perché ho amato moltissimo sentirmi contemplata nel suo racconto.
Grazie.
Nell'insolenza e l'audacia sul disordine dei nostri libri. E questo è davvero un compendio, poche pagine, ma assolutamente delizioso, che ci fa anche riappacificare con tanti personaggi, ci li fa conoscere da tanti punti di vista, incluso quello dell'amore verso i libri. La cura è quella di Massimo Gatta, che è stato in collegamento con noi, bibliotecario dell'Università degli Studi del Molise. Grazie davvero, professore, per essere stato
grazie
con noi.
A
buon
lei,
lavoro.
Grazie a lei.
Alla prossima.
Anche a lei. Giorno.